Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina per intervenire e porre domande a Norma Rangeri, direttore del quotidiano Il Manifesto. Gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333 per inviare SMS 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Dunque, prima di aprire il filo diretto, volevo solo ricordarvi che i vostri SMS sono pubblicati sul sito di Radio 3. Li state inviando, dopo magari li leggeremo, ma intanto sentiamo se c'è qualcuno al telefono. Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Gianfranco da Torino, buongiorno.
Sì.
Io volevo intervenire a proposito della questione della Grecia. Ritengo che ci sia stato un grosso errore, soprattutto dal punto di vista giornalistico, nel non andare nel dettaglio delle domande che l'Europa ha fatto alla Grecia, delle richieste che l'Europa ha fatto,
sì,
alla Grecia, perché in questo modo si è lasciata la discussione solo dal punto di vista ad alto livello, ideologico praticamente, per cui ci sono delle contrapposizioni alla fine Europa sì, Europa no, contro la Germania, a favore della Grecia, ma non aiutiamo il popolo greco a capire, né il resto della popolazione europea a capire che cosa vuole fare effettivamente l'Europa, perché se non andiamo nel dettaglio delle domande che ha fatto l'Europa, non capiamo lo spirito con cui l'Europa chiede questi interventi. E questo è un errore fondamentale, perché non aiutiamo la crescita della comprensione della gente verso quello che l'Europa chiede di fare. Volevo un suo parere in merito all'argomento.
Grazie. Naturalmente è vero che questo referendum ha avuto poco tempo per essere, diciamo, adeguatamente spiegato e perché ci fosse un'informazione dettagliata su quali erano i termini dell'accordo del 25 giugno che aveva portato alla rottura, però i giornali greci immagino ne abbiano ampiamente parlato e i cittadini hanno potuto almeno capire quali erano i punti, i cinque punti, che poi sostanzialmente si riferivano al fatto che l'Europa escludeva la possibilità di mantenere uno sconto IVA sul turismo delle isole, che è l'industria, diciamo, molto importante per la Grecia, che c'era difficoltà ad accettare l'eliminazione di un assegno integrativo delle pensioni. E comunque su questi cinque punti, diciamo, c'è stato molto poco tempo e anche una buona dose di confusione, però credo che i greci ormai, anche se non sapevano a memoria, diciamo, i punti dell'accordo, però avevano capito che votare in un certo modo significava semplicemente, tra virgolette semplicemente, perché non è affatto semplice, ma sedersi al tavolo delle trattative con un potere contrattuale loro, del loro paese, più forte. E questo li ha guidati. Pronto?
Pronto?
Sì.
Sì, buongiorno signora.
Buongiorno.
Buongiorno e buona settimana.
Grazie.
Volevo solo dire questo. Io ho 60 anni, sono un imprenditore. Questa mattina mi sono alzato contento, ma veramente felice. Mi permetta, non voglio essere volgare, ma un orgasmo multiplo nel vedere questa Europa che si è presa un sonoro ceffone, questo euro che si è preso una sonora pedata. Io non voglio fare delle analisi come state facendo, egregie, illuminanti, ma hanno portato una situazione insostenibile, con una facilità, una semplicità. Stamattina ho sentito persino il parere, chiedevano parere di Romano Prodi, ma Romano Prodi dovrebbe sparire dalla scena politica, lui amato, mi spiace per Cianti che fra poco penso che tirerà le cuoia, ma gente che ci ha portato in un disastro, ha rovinato la vita delle persone. Sentivo che in Grecia hanno votato tanti anziani, hanno votato per conservare ritornare, restare nell'Europa in queste situazioni dove hanno paura e il timore non gli permette di poter evolvere la loro vita, la loro mentalità. E i giovani devono sottostare dietro, con tutto il rispetto, che spero di diventarlo anch'io vecchio, ma non si cambia niente se non si dà una sferzata, e questa è stata una sferzata, una goduta, veramente, una goduta. Viva la Grecia!
Beh, buona giornata, diciamo, però non dobbiamo cercare, dobbiamo cercare di non fare Europa, euro, un'equazione che spesso, diciamo, non corrisponde, perché l'euro, il 3%, eccetera, 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 sono stati degli errori madornali, macroscopici, che ora che molti abbiamo denunciato, ma che ora per fortuna tutti vedono. Ma l'Europa, il progetto europeo, il fatto di trovare il modo, e anche quindi una moneta che sia, diciamo, la espressione politica di qualcosa che c'è, non va confuso, perché sennò ritorniamo alle piccole patrie, ognuno nel suo paese, in un mondo globalizzato che è una, diciamo, sarebbe un'euforia, come diceva, mi pare, il premio Nobel che ho citato, molto, si esaurirebbe nel breve volgere di un mattino, diciamo. Quindi si può esultare per questo voto, ma non perché questo voto ci porta alla distruzione del progetto europeo, di un progetto europeo, naturalmente di un altro, di un'altra Europa. Pronto?
Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno, dottoressa, bentornata a Prima Pagina.
Grazie.
Fabio Cernuschi da Milano.
Sì.
Senta, dottoressa, io vorrei provare a fare una riflessione un pochettino più, se vogliamo, dall'alto, no? Prendendo spunto da quello che è successo in Europa e cercando magari anche un qualche collegamento con quello che succede, è successo sull'immigrazione. Per dire questo, io non ho sentito nessun autorevole intellettuale fare un'osservazione che secondo me è fondamentale, che è la seguente. Lei, come credo io e tutti quanti sono la cosiddetta gente comune, non crediamo che questa Europa, questa Unione Europea sia qualcosa che è stata calata dall'alto da una serie di tecnocrati che hanno voluto un'unione monetaria ma non hanno pensato a un'unione fiscale, un'unione legislativa e prima ancora a un'unione, chiamiamola, culturale? Cioè, in sostanza, lei si sente come tutti noi ci sentiamo cittadini europei quando facciamo fatica quasi a sentirci cittadini italiani? Noi siamo italiani quando c'era la nazionale di calcio, poi in realtà l'abitante della Val d'Aosta poco sa dei problemi dell'abitante di San Benedetto del Tronto, no? Addirittura a livello europeo, se lei ci pensa, ci sarebbe bisogno, come dire, di un'Europa 2.0, dove prima di tutto ne facciamo una questione culturale, e allora facciamo scambi non a livello universitario con l'Erasmus, ma magari a livello, adesso butto lì un'osservazione, tanto per dire, ma non devo essere certo io quello che suggerisce le soluzioni, ma a livello, che ne so, delle scuole elementari, a livello di impresa, a tutti i livelli, a livello appunto della cultura, un premio europeo della letteratura, non un premio italiano, francese e spagnolo. Non so se mi sono spiegato.
Sì, cioè, benissimo, si è spiegato benissimo. Diciamo, io mi sento cittadina europea nel senso che trovo qui le radici di un modo di vivere, di una cultura. Devo dire, sono d'accordo con quello che lei diceva, che questo sistema economico europeo è stato calato dall'alto, fatto, diciamo, nelle stanze degli apprendisti stregoni della finanza, e ci ha portato a una situazione che Grecia, Spagna, Portogallo, Italia non ha prodotto felicità, ha prodotto grandi sofferenze sociali, e quindi una soluzione da questo punto di vista si dovrà trovare, se no certamente di questa Europa non sentiamo il bisogno. Ecco. Pronto?
Buongiorno, mi chiamo Andrea.
Sì, volevo dare una notizia intanto, perché ci sono le dimissioni di Varoufakis, lo ha adesso dato all'agenzia, e io credo non ci sono le motivazioni, non ce le abbiamo noi, ma insomma avrà spiegato perché. Posso immaginare che l'abbia fatto per facilitare la vita a Tsipras, che dovrà andarsi a sedere ai tavoli della trattativa, e quindi siccome Varoufakis era inviso a Merkel, a Juncker e quant'altri, abbia voluto in questo modo facilitare la trattativa. Comunque è una notizia di primo piano. Sì, pronto? Mi scusi.
Buongiorno, mi chiamo Andrea e telefono da Bologna. La mia domanda è molto semplice, stimolata da quello che sento, nel senso che si dice che ha perso la politica dell'austerità della Germania, e però ha perso in Grecia. Sarebbe stato interessante sapere cosa ne pensano gli altri paesi. Cioè, si è chiesto a chi ha i debiti, vuoi fare degli altri sacrifici per pagare i tuoi debiti? Lo sto banalizzando ovviamente. E questo ha detto no, basta, sacrifici ne ho già fatti per 5, non so quanti anni, insomma, ne ho già abbastanza. Però sarebbe stato interessante sapere dai creditori, voi che siete creditori, siete d'accordo che venga mantenuta questa politica o no? E questo secondo me è la dimostrazione della mancanza di un'Europa unita, no? È il problema della mancanza dell'Europa unita, cioè alla fine questo che si è fatto è solo in un paese e non nella comunità europea intera, cioè si è chiesto chi sta male, vuoi stare ancora più male? È ovvio che hanno risposto di no, cioè è ovvio, insomma, non è ovvio, però era prevedibile che sarebbe successo questo. Sarebbe interessante sapere come stanno e se sono disposti a fare dei sacrifici per chi sta peggio di loro o quelli di altri paesi.
E la ringrazio, e infatti leggo, ne approfitto per leggere un sms arrivato di Fabio che dice: a quando un referendum come quello greco in Italia? Perché sarebbe interessante se a tutti facessero la stessa domanda che hanno fatto i greci. Vi sono piaciute le ricette che avete dovuto subire in questi anni? Sì o no? E sarebbe interessante, in effetti. E c'è già chi come Fabio si pone la domanda. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno, dottoressa.
Buongiorno.
Io sono Maria Grazia e chiamo dalla provincia di Piacenza. Io ho fatto una riflessione sul referendum greco e la mia domanda viene dopo la mia riflessione. Questa riflessione riguarda il termine crisi, il termine abusato di crisi. Siamo arrivati qui dopo una crisi economica. Questa crisi ci ha portato in realtà a una situazione asfittica, immobile, ma crisi nell'etimologia greca vuol dire scegliere, vuol dire separare, discernere, quindi discernere, quindi in ultima analisi scegliere, e finalmente adesso si è scelto, forse si è scelto finalmente di rimettere le persone al centro dell'azione politica, delle proprie scelte, delle scelte del proprio futuro, quando finora invece le persone, proprio nel continente dove i diritti umani sono nati, erano state relegate dopo le banche, dopo l'economia, dopo la finanza, in nome di che cosa? In nome di una stabilità, in nome di governabilità, e tutto questo aveva messo a tacere una crisi appunto di valori più ancora che economica, una crisi di valori che ci ha portato fin qui. Forse la Grecia ha detto no innanzitutto a questo, e spero che dopo la Grecia saremo in tanti a dire no. Gli scenari che si aprono sono tantissimi, e io appunto la mia domanda è cosa ne pensa lei e quali potrebbero essere secondo lei questi scenari più probabili. Le ringrazio e l'ascolto per radio.
Grazie a lei. Ma gli scenari possono essere diversi, perché ci può essere una chiusura netta e pesante, Quindi diciamo il default che si manifesta, e ci può essere invece una apertura intanto per rendere meno pesante la crisi della liquidità bancaria, nel frattempo arrivare a una ricontrattazione del debito. E dipende dalla capacità delle leadership europee, in particolare di quella tedesca, di rendersi conto che non si può decidere facilmente di chiudere la porta, come pure i falchi che ancora volano numerosi sul cielo d'Europa vorrebbero, perché come abbiamo visto nell'analisi che faceva Prodi, Stati Uniti e Cina non stanno alla finestra, sono attori discreti ma presenti in questa vicenda e anche influenti sulla soluzione che potrà avere, e Cina e Stati Uniti vogliono che la zona euro sia mantenuta salda senza uscite dei paesi, perché vedono in questo l'inizio della fine. Leggo un altro sms di una signora che dice per favore potrebbe ribadire che i 40-50 miliardi che la Grecia deve all'Italia sono euro del fondo salva stati che sono serviti a salvare le banche di Francia e Germania. E a proposito di conti, di nostri soldi e di crediti che noi abbiamo nei confronti della Grecia, volevo anche diciamo fare un piccolo raffronto che può essere utile tra la situazione della Grecia e quella dell'Italia. C'è alcuni indicatori che ci fanno capire come poi in fondo sì, c'è la BCE, c'è Draghi che ci protegge con il quantitative easing, però i fondamentali dell'economia anche nostra non sono poi così diversi da quelli di Atene. Volevo citare solo due o tre dati. L'evasione fiscale. Dunque in Grecia questa evasione è di 30 miliardi l'anno, che corrisponde al 10% del PIL. In Italia l'evasione è di 500 miliardi, che risponde all'8,86% del PIL nel 2014, un'evasione del 39% annua, e invece in Grecia del 30% annua. Sul nero, l'economia in nero, che è molto forte in Grecia, che è un problema serissimo, che si lega anche poi all'evasione, e corrisponde al 25% del PIL. Il nero in Italia corrisponde al 15% del PIL. Poi abbiamo un 80% di spesa pubblica in pensioni e stipendi in Grecia, e da noi il 43% è la spesa in stipendi e pensioni. E questi dati della Grecia poi spiegano perché i bilanci furono falsificati ai tempi dell'entrata dell'euro. Prima di prendere un'altra frase, volevo anche dire alcuni numeri sul costo dell'austerità in Grecia. Allora, i salari sono diminuiti del 37%, le pensioni in media sono state tagliate già. Poi diciamo Tsipras è alzato dal tavolo perché volevano ulteriormente tagliarle, ma già in questi anni sono state tagliate del 35%. Il 30% degli impiegati statali sono stati mandati a casa, è diminuita del 33% la spesa per i consumi, è diminuito del 27% il reddito complessivo del paese, è aumentata del 27% la disoccupazione e il debito è al 180% del PIL. E adesso vediamo se c'è un'altra telefonata. Pronto?
Pronto?
Sì.
Buongiorno.
Buongiorno.
Chiamo dalla provincia di Perugia.
Sì.
Senta, ieri il popolo greco ha votato, ha fatto una scelta ben precisa, quindi ha respinto quelle che erano le proposte della Commissione europea. Beh, io ora come cittadino europeo vorrei avere la possibilità di votare. La Grecia presenterà delle proposte, nei prossimi giorni alla Commissione europea. Mi piacerebbe che come cittadino europeo poter votare se accettare o meno queste proposte. Quindi ogni paese all'interno della Comunità europea dovrebbe organizzare, come ha fatto la Grecia l'ha fatto in una settimana, quindi penso che...
Sul quello che riguardava le misure per la Grecia.
Le misure per la Grecia, certo, adesso la Grecia presenterà delle proposte, quindi non vedo perché noi cittadini europei non potremo votare se accettare queste proposte o meno della Grecia. Quindi ogni Stato organizza un referendum, non dico nel giro di una settimana, ma nel giro di 15 giorni, un mese, in modo da avere un'informazione più completa, si potrebbe organizzare in ogni Stato, in uno dei 18 Stati dell'Euro, organizzare un referendum se le proposte che la Grecia presenterà per il risanamento, per la cosa, vengono accettate dal popolo europeo. Cioè io penso che sia una cosa che democratica, che si potrebbe benissimo fare, è un modo per eliminare quelle che sono, vengono chiamate le aristocrazie economiche, le banche, le cose. Ridare anche in questo caso, come ha fatto la Grecia, una voce al popolo europeo. Tutto qui.
Vedo che, diciamo, cresce la voglia di votare anche dalla parte degli ascoltatori prima pagina, penso anche da parte dei cittadini, e questo è, diciamo, un lato molto positivo di questa situazione così grave e pesante, perché in fondo il piccolo popolo greco ha dimostrato di riuscire ad esprimere la sua voce, e questo è contagioso ed è un buon contagio, diciamo, finché si tratta di questo. Volevo ancora però dare alcuni dati sulla Grecia, perché tutti dicono che è un popolo di pensionati, di statali che non fanno niente, di burocrazia, eccetera. Tutto vero, però intanto dobbiamo sapere che vanno in pensione, la media degli anni di lavoro in cui i greci vanno in pensione, è, quindi lavorano di più, è superiore a quella dell'Unione Europea, e la spesa pubblica per il pensionamento, sempre proporzionalmente naturalmente, è la metà di quella francese e un quarto di quella tedesca. Sentiamo se c'è un'altra telefonata. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Nicola, chiamo da Brescia.
Sì.
Ecco, la mia considerazione forse, non so, un po' sciocca, però io immagino che quando sono entrati nella Comunità Europea i greci abbiano avuto un netto miglioramento del loro tenore di vita, e sicuramente, come di solito succede, una piccola parte di questi soldi sarà andato alla gente più povera e la maggior parte se la saranno presa, l'avranno giocata, come si dice, le classi più abbienti. E quindi, anche dato il governo di sinistra che c'è, a fare una bella patrimoniale per poter risanare una parte del debito, penso che sarebbe una cosa doverosa, per anche per venire incontro all'Europa, perché quei soldi lì da qualche parte sono stati consumati, e quindi di riaverli indietro in questo modo, e magari non tutti, però almeno una parte, per poter trovare un compromesso facendo una patrimoniale. Vorrei sapere perché non si parla di questo.
Beh, se ne parla, è che questa eventualità, per esempio, uno dei motivi di rottura dell'accordo è stato proprio sul fatto che Tsipras proponeva una tassa una tantum, tra l'altro neanche strutturale, sui profitti ottenuti dalle aziende superiori a 500.000 euro. E su questo l'Unione Europea è stata irremovibile, contraria a questa tassa, che era appunto una tassa sui profitti. E quindi questo problema è stato posto, ed è stato una delle cause della rottura. Una cosa molto, molto importante, e anche, diciamo, che distingue un governo di sinistra o di centrosinistra da un governo di destra o di centrodestra, perché le persone votano e i greci hanno votato questo governo appena 5 mesi fa e hanno dato un mandato che voleva che fosse rispettato. Ora non solo Tsipras lo ha rispettato, ma nel fare le proposte per uscire da questa situazione pesantissima che diciamo veniva delineata dai dati sul PIL, sulla disoccupazione, sulla spesa che davo poc'anzi, ha cercato di tener fede a questo programma andando al tavolo. Lo hanno buttato fuori, cioè, hanno detto no, questo non ci piace, e lui è tornato a chiedere ai greci se effettivamente ancora erano della stessa opinione. E i greci non solo hanno dimostrato che erano la stessa opinione, ma hanno raddoppiato i consensi, diciamo così, perché se il governo ha avuto il 37%, questo referendum ha avuto il 61%. Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Benedetto Altieri e chiamo da Olbia. Allora, la buona notizia è che il ministro delle finanze ha dato le dimissioni, e questa è l'unica cosa saggia che ha fatto fino ad oggi, e mi viene il sospetto che lui abbia voluto questo referendum improponibile, le dico il perché dopo, perché voleva un pretesto per uscirne bene, cioè per cui l'unico che esce bene da tutta questa situazione è il ministro delle finanze, che aveva proposto delle cose irricevibili e che ha preso l'occasione per abbandonare la nave e scappare via. Qui stiamo andando verso il nazionalsocialismo, perché essere socialista con i soldi degli altri sono capaci tutti. È chiaro, se io le vengo a chiedere vuoi pagare il tuo debito, dici no. Però la domanda, cioè in una democrazia queste domande non si fanno, cioè le questioni fiscali non possono essere oggetto di referendum, questo in tutti i paesi civili, per cui ci stiamo avviando tra il plauso di tutti verso, nella migliore delle ipotesi, verso il nazionalsocialismo. Però io ho chiesto di parlare prima di sapere delle dimissioni del ministro delle finanze, adesso cambio idea perché penso che
Varoufakis?
Tsipras? Il capo del governo greco,
Alexis Tsipras.
Mi scusi, è la mia.
No, prego.
Penso che proporrà una ricetta a lacrime e sangue, e quindi ben ha fatto il ministro delle finanze ad andarsene. Quindi inneggiamo al risultato, ma solo perché il ministro delle finanze ha dato le dimissioni. Cioè, non si può. Chi va a investire i soldi in
Grecia? Lei pensa che il capo del governo farà una politica e farà delle proposte diverse da quelle di Varoufakis?
Ma certo, deve farla. Allora, altrimenti perché se n'è andato?
E perché allora ha fatto un referendum che gli ha dato il 61% per fare delle proposte peggiorative?
Per uscirne bene, lui ne esce gloriosamente, perché come al solito sono dei demagoghi. Cioè questo è vero e proprio il nazionalsocialismo, quello che ha portato l'Europa alla distruzione. Il vero socialismo, signori, è in Germania, andateci. Lì non lasciano per strada nessuno, perché l'onestà è la prima cosa. Puoi rubare poco a pochi per molto tempo, ma non puoi rubare tanto a tanti per tanto tempo, come hanno fatto in Grecia, come stiamo facendo nel sud Italia, come stiamo facendo in Italia, eccetera.
Sì,
eccetera.
Sì, questo l'abbiamo. Senta, valore, le volevo però ricordare, la saluto con questo, la ringrazio, che lei sta parlando della Germania democratica, eccetera, ma volevo solo ricordare che nell'anno 1953 alla Germania nazista, sconfitta da 8 anni, che non costituisce più un problema dell'Occidente, quindi, che è diventata intanto la Repubblica Federale Tedesca, dagli Stati Uniti e da altri 20 paesi, tra cui la Grecia e l'Italia, viene abbonato una parte enorme dei suoi crediti. È il momento in cui vengono gettate le basi proprio del miracolo economico tedesco, cioè la Germania diventa quello che è oggi perché nel 1953 gli viene praticamente abbonato il suo grande debito. La Grecia pretenderebbe che fosse trattata, non dico come la Germania, ma insomma neanche come una cavia, come è stata in tutti questi anni di austerità. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Mi chiamo Fabrizio, chiamo dalla provincia di Asti. Io volevo spostare un po' il focus sulle prossime elezioni europee che ci saranno alcuni paesi d'Europa, tipo Spagna, Portogallo e Irlanda e per sapere se dal suo osservatorio si hanno notizie dei partiti, dei movimenti che sono un po' sulla stessa linea di Sirza e potrebbero a loro volta promuovere dei, una volta arrivati forse al potere, promuovere dei referendum simili per riuscire a capire un po' il polso, perché solamente a quel punto, secondo me, purtroppo la Germania è messa davanti forse alle questioni, cioè a una sollevazione popolare veramente imponente in Europa, comincerà a capire che la sua politica di austerità pro domo sua ha un afflato politico distruttivo e deve essere totalmente cambiata. Grazie, ascolto per radio, buongiorno.
Grazie a lei. Ma infatti, diciamo, la grande preoccupazione che c'è nelle cancellerie europee è che questa esperienza greca possa essere molto contagiosa e tra qualche mese ci sono le elezioni in Spagna. Quindi quello che abbiamo visto noi è un antipasto e penso che le elezioni in Spagna daranno una grande affermazione di Podemos, che è sulla stessa linea di Tsipras, che è andato ad Atene a festeggiare con Tsipras quando ci sono state le elezioni politiche, e che quindi si sta innescando un meccanismo. Queste sono persone giovani, sono persone giovani di sinistra, ma vogliono un'Europa, appunto, come diceva qualcuno, 2.0, cioè sono persone preparate che non vogliono vivere in un altro modo e pensano alla politica e pensano alla vita e pensano alla cultura come fanno i giovani, e quindi con molto slancio e con molto entusiasmo e con molto seguito, a quanto pare, anche dall'elettorato dei loro paesi, perché tra l'altro sono persone, leader politici, giovani sì, ma che stanno, diciamo, sulle barricate da molti anni, che i cittadini hanno imparato a conoscere per le battaglie che hanno fatto. Sono persone che non hanno avuto problemi di corruzione, di nessuna di quelle vicende che purtroppo riempiono i giornali tutti i giorni, non solo quelli italiani, ma anche quelli francesi, quelli tedeschi, e quindi, diciamo, c'è questo contagio e ci potrebbe essere anche una nuova stagione referendaria europea per cambiare il volto e le regole di questa roba e farla diventare di nuovo una madre e non una matrigna. Pronto?
Pronto, buongiorno, mi chiamo Roberto e chiamo da Novara.
Sì.
Mi scuso, ma devo continuare a parlare della Grecia. Cioè,
prego.
Allora, volevo chiedere a lei una cosa sola, e credo che queste elezioni hanno dimostrato che tutte le ricette applicate finora evidentemente non hanno dato spazio a una ripresa, ma il mio problema è di capire se l'ha capito il governo italiano, cioè nel senso che noi, proprio per le cifre del resto che ha dato lei poco fa, non siamo molto dissimili. E a questo punto i problemi che ci travolgono sono più o meno gli stessi: corruzione, evasione, peso della burocrazia, ma non vedo il governo teso a fare riforme e a prendere in mano veramente queste situazioni. Non è col Senato, non è con la variazione del Senato che si modificano gli equilibri economici e finanziari, ma è per esempio togliendo tutti quei benefici che tutti i politici hanno, ma quando parlo di politici non parlo solo quelli di Roma, ma parlo del milione e rotti di personaggi che tra il centro e la periferia oggi bazzicano, mangiano su quel piatto. E tanto per fare un esempio, 15.000 burocrati di Stato, tra i quali gli Amato eccetera, portano a casa 11 miliardi e mezzo all'anno. Ecco, io mi domando, ma il nostro governo ha capito dove deve andare ad incidere o pensa ancora che abbassando, cioè bloccando le pensioni o o tagliando qualcosina del debito pubblico si possa salvare l'Italia?
È chiaro, la domanda è chiarissima. Credo che non, fino adesso non ha dato nessun segno di comprensione di questo problema. E i dati che davo prima, macroeconomici, diciamo, della situazione italiana, per metterli in parallelo con quelli della Grecia, servivano proprio a questo. E l'intervista anche al Manifesto della Mazzucato oggi dice proprio questo. Cioè, se non c'è una scelta precisa, forte, per investimenti pubblici, i soli in grado, come è successo anche negli Stati Uniti, non stiamo parlando di chissà quale paese, di rimettere in moto il meccanismo dello sviluppo all'altezza dei tempi, naturalmente, non si va da nessuna parte. Questo, diciamo, noi non lo abbiamo ancora visto, ma neanche ventilato all'orizzonte del governo italiano. Tra l'altro, il nostro debito pubblico, dopo quello della Grecia, mi pare che ce n'è un altro, non mi ricordo di quale paese, ma insomma comunque è il più grande, è il più preoccupante. Quindi dicono gli economisti, leggevo un interessante articolo che abbiamo pubblicato proprio sul Manifesto di oggi, preso da Le Monde Diplomatique, che bisognerebbe usare proprio il problema del debito come un'opportunità per industrializzare i paesi europei in difficoltà, fra i quali la Grecia. E, diciamo, si esercitano gli economisti che non vanno nella linea Merkel su questo, ma il governo italiano, rispetto, diciamo, a un impulso di investimenti pubblici per togliere il paese da questa morta gora, perché il problema dell'Italia è anche quello di aver subito un tracollo della produttività e dell'industria, specialmente nel settore manifatturiero industriale. Quindi il problema è lì, e certamente il privato non può sostituire, può affiancare, molto importante, ma per dare slancio ci deve essere un investimento pubblico che immediatamente non dà un tornaconto, come il privato giustamente cerca e chiede, ma che è appunto un investimento a medio e lungo termine per rimettere in piedi il paese. Questo paese che noi abbiamo non è più quello che avevamo e che ancora ricordiamo dei nostri padri, eccetera. Un paese sfasciato dal punto di vista del suo assetto produttivo, e su questo non c'è verso, non si sente la riforma istituzionale, sì, l'Italicum, eccetera, ma da questo punto di vista solo, diciamo, il Jobs Act è stato l'unica, che poi non è una misura di economia, è una misura di liberalizzazione ulteriore del mercato del lavoro, quindi non è in prospettiva nulla di che faccia pensare a una direzione dello sviluppo economico. Volevo chiudere con un sms, ma non sullo schermo non c'è una domanda. Pronto?
Buongiorno, salve, sono Damiano Ninni.
Sì, ho tre secondi.
Tre secondi?
No, due minuti, diciamo, prego.
Gliela sintetizzo in una battuta.
Sì.
Gli appuntatori di medaglia dalla memoria corta. Per appuntatori di medaglia mi riferisco a politici italiani che sono andati in Grecia a prendersi la medaglia della partecipazione,
sì,
all'Oki di Tsipras,
sì,
che ha dato una grandissima lezione di democrazia all'Italia, certo, e a tutta l'Europa. Però il problema grande di fondo è che noi abbiamo avuto un problema similare nel 2011, quando Juncker alla Commissione Europea ha sottoposto all'Italia tutta una serie di vincoli, di parametri,
certo,
di paletti,
certamente, ha fatto bene a ricordarlo. Sì.
Io non sto sentendo né vedendo allo stadio attuale o allo stato attuale della politica nazionale qualcuno che ricorda questa situazione nella quale noi già siamo capitati. E a differenza della Grecia, da cui è nata la democrazia, il paese in cui è nata la democrazia, a differenza della Grecia, noi abbiamo avuto l'arroganza di mandare a casa un presidente eletto dal popolo, e da 4 anni a questa parte noi non stiamo avendo più
la ringrazio, è chiaro. La differenza tra noi e la Grecia è che noi abbiamo avuto un governo tecnico e ancora non siamo, diciamo, stati, allora non fummo capaci nel 2011 di andare alle elezioni, e invece i greci hanno votato e adesso hanno anche rivotato. Il tempo è finito, voglio prima di salutare ricordare che dopo il GR3 va in onda pagina 3, che è una rassegna delle pagine culturali, e poi alle 10 c'è Tutta la città ne parla, che continua questa nostra discussione sui temi che questa mattina vi hanno maggiormente interessato. Continuate quindi a seguire questa rete anche sul sito di Prima Pagina e sulle pagine dei social network, e noi ci sentiamo domani.
Norma Rangeri, direttore del quotidiano Il Manifesto, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte, in redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it. Thank you.